corsia moderna che corre, eccolo qui, nello spazio rinascimentale dell'affresco, abbiamo appreso che il primo quadro, il primo cartone preparatorio di cui si compone la scuola di Atene, rappresenta un rito orfico-dionisiaco che si svolge attorno, come sapete ormai, no, al basamento di una colonna dorica il cui fusto è rappresentato da un libro, e eccolo qua. E a questo rito partecipano quattro personaggi: un bambino, un vecchio, un giovane, un uomo maturo, che raffigurano anche le quattro età della vita. Abbiamo capito che il contenuto di questo primo quadro di cui si compone l'affresco vuol significare che la cultura orfico-dionisiaca che abbiamo studiato negli ultimi itinerari, perché sta alla base del pensiero di Socrate, di Platone e di Aristotele, e non solo, si manifesta attraverso un movimento poetico sapienziale le cui opere vanno studiate, e il libro ipotetico che è stato dipinto qui da Raffaello risulta essere il contenitore di una serie di libri reali, no? Che devono essere conosciuti. Noi ne abbiamo fatto anche la pila, no? Di questi libri, no? Forse li ricordate anche a memoria, oppure sapete dove sono nei repertori, e conosciuti anche letti, e sui quali, anche se non sono facilissimi da leggere, sul quale è necessario riflettere. Certamente arrivati a questo punto abbiamo capito che la scuola di Atene, come proclama il titolo, rappresenta un percorso di studio. Quindi non è soltanto un affresco celebrativo o decorativo, no, è qualcosa di più, come moltissimi altri oggetti culturali. Un percorso di studio che disegna il cammino di un pellegrinaggio della mente che va compiuto con dedizione se si vuole conoscere e capire la base intellettuale della nostra identità culturale. Il libro ideale che è stato dipinto qui da Raffaello risulta essere il contenitore, abbiamo detto, di una serie di libri reali da conoscere, eventualmente da leggerne perlomeno in alcune parti, e su cui riflettere. E questi libri che noi abbiamo inventariato su consiglio di Fedra Indirami, il bibliotecario della biblioteca pontificia, li vediamo, li ripetiamo, ci rinfreschiamo la memoria. Sappiamo che in questo libro ipotetico dipinto da Raffaello, tenuto appoggiato da uno dei personaggi sul basamento della colonna dorica, potrebbe esserci contenuto il testo del De Medicina Anime di Ugone de Folieto. Vi ricordate? Vi sarete esercitati a vedere di che umore siete, oppure perlomeno quali sono gli umori. Ho letto i vostri testi, leggeteli, sono una biblioteca itinerante, sono molto belli, sono molto interessanti, perché c'è una riflessione che ciascuno fa, non in modo superficiale, e questo è molto significativo. Poi potrebbe esserci la raccolta ellenistica dei frammenti orfici, e poi potrebbe anche esserci il testo degli Inni Orfici, tradotto da Marsilio Ficino, delle opere di cui abbiamo parlato, sappiamo di che cosa si tratta. E potrebbe anche esserci il testo degli oracoli caldaici tradotto da Gemisto Platone, e naturalmente potrebbe esserci il testo delle Metamorfosi di Ovidio, così come sappiamo che potrebbe esserci il testo delle Dionisiache di Nonno di Panopoli, che si fa gioco di me, ma mi sembra, mi sento dire molto spesso, ma tu non stai mica vivendo qui nella realtà, cosa stai pensando? Sto pensando le metamorfosi di Nonno di Panopoli, la settimana scorsa lo abbiamo incontrato, che potrebbe essere, che viene considerato, l'ultimo canto di Dioniso, cioè l'atto finale di una cultura morente. Ma guardate, nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo capito che il testo delle Dionisiache di Nonno di Panopoli, insieme all'altra sua opera importante che abbiamo studiato, perlomeno abbiamo letto un frammento del libro ottavo, no? Di quest'altra opera di Nonno che si intitola Parafrasi del Vangelo di Giovanni, Metabolè Cata Ioanni. Non è solo il punto di arrivo, le Dionisiache, ma nel Rinascimento diventa un punto di rilancio di una tradizione che è e che rimane ben presente nella società moderna e contemporanea. Nonno aveva ragione quando ha messo in versi Dioniso, a pensare che andava mantenuta questa tradizione, perché sarebbe stata utile per le intellettuali e per gli intellettuali a venire, per riflettere, per studiare. Nonno di Panopoli, come abbiamo studiato la scorsa settimana, ci porta a riflettere dentro uno dei temi più affascinanti, enigmatici ed arcani della storia del pensiero umano, il tema dei complessi e ambigui rapporti tra la tradizione orfico-dionisiaca e la dottrina del cristianesimo. E questo, come abbiamo capito, è il tema fondamentale che ha ispirato soprattutto al Papa, a Giulio II, la progettazione e la realizzazione della Scuola di Atene. La scorsa settimana abbiamo affrontato il tema del cosiddetto enigma delle opere di Nonno di Panopoli. Ricordate? Le opere di Nonno, le Dionisiache e la parafrasi del Vangelo di Giovanni, rappresentano solo apparentemente il tramonto della cultura greca, sulla quale si è prepotentemente sovrapposto il cristianesimo. In realtà le opere di Nonno, soprattutto le Dionisiache, pongono una serie di domande ricorrenti che svolgono la funzione di mantenere vivo il dibattito. Per tutto il Medioevo si è mantenuto questo dibattito, e poi nel Rinascimento, sul ruolo della tradizione orfico-dionisiaca, la quale in età moderna, come stiamo studiando appunto attraversando questo oggetto culturale, il territorio di questo oggetto culturale, torna in auge. E allora da più di 500 anni ci si domanda: perché, se Nonno è un intellettuale cristiano, sente il dovere tra il V e il VI secolo di tornare a Dioniso? Perché sente il dovere di rimettere al centro la cultura dionisiaca invece di nasconderla? Perché Nonno definisce Dioniso con gli stessi attributi ormai assunti da Gesù Cristo, Zoter, il Salvatore, Dicaster, il Giudice? E perché Nonno attribuisce anche a Gesù Cristo l'attributo provocatorio di Dioniso, l'oistros bromion, il tafano fremente? No? Ormai sapete di che cosa si tratta, quale metafora sia questa. E se ammettessimo che Nonno è un intellettuale cristiano, perché in questo momento storico, cioè all'inizio dell'alto medioevo, quando Nonno di Panopoli vive, tra il V e il VI secolo d.C., pensa di far avvicinare la figura di Cristo alla figura di Dioniso invece di affossare Dioniso una volta per tutte? Queste domande, vedete, abbiamo già detto la scorsa settimana in conclusione di percorso, rimandano anche ad un tema significativo. Questo tema lo abbiamo lasciato in sospeso, non so se vi ricordate, e lo abbiamo anche già affrontato in questi anni. Riguarda una complicata operazione culturale che adesso dobbiamo studiare o ripassare, perché tutti gli argomenti sfumano nella nostra mente col tempo, e si finisce sempre per dimenticare, no? Il cervello ha il potere di obliare, per fortuna, e allora bisogna ripassare ogni tanto. Abbiamo magari già parlato di un argomento, ma giustamente non ce ne ricordiamo, ma è così che funziona, Il di che cosa tratta questo argomento e che cosa c'entra Nonno di Panopoli con questo tema della storia del pensiero umano? Tra il V e il VI secolo, quindi, l'età in cui vive Nonno, all'inizio dell'alto Medioevo, all'inizio del Medioevo, si pone pressante nella Chiesa di Roma, ma guardate, già si era posto a Costantinopoli questo problema, il problema di cristianizzare la storia, cioè questo significa riformare il calendario che continuava nel V e nel VI secolo a contare gli anni dalla fondazione di Roma, ab urbe condita, dalla formazione di Roma, così dicevano, diceva il calendario. Anche se Roma, la Roma imperiale, ormai era caduta in disgrazia. Tra il V e il VI secolo si pone pressante nella Chiesa di Roma la questione di far ripartire la storia dalla nascita di Cristo, quindi di spaccare definitivamente la storia in due, prima di Cristo e dopo Cristo. Qual è il primo problema? Il primo problema era quello di stabilire in quale anno preciso del calendario era nato Gesù di Nazareth. Questo non era un problema risolto, mica la letteratura dei Vangeli aveva delle date, non ha delle date. Se leggiamo la letteratura dei Vangeli capiamo che Gesù di Nazareth è nato in primavera. Voi sapete, abbiamo per due anni studiato la letteratura dei Vangeli ed è stata un'esperienza che vedo che nei testi qualcuno la ricorda, un'esperienza molto affascinante, molto significativa, perché è la nostra identità culturale che conosciamo poco per giunta e che quindi ci affascina molto e ci coinvolge. E noi abbiamo introiettato una visione mitica del cristianesimo, no? Per cui siamo stati portati a pensare che la notte di Natale, al canto degli angeli, la storia, come per magia, si sia spaccata in due e davanti alla mangiatoia, che fa da culla al bambino, al bambino divino, come dicono le canzoni del Natale, ci stiamo avvicinando, i pastori presenti brindino all'anno numero uno della nuova era, ma probabilmente non è stato così, erano ben altri problemi nell'immediato. Il problema di riformare il calendario e di rifondare tutta la storia umana in senso cristiano si pone nella Chiesa di Roma, ben cinque secoli dopo la nascita di Gesù. Anche questo avvenimento della storia del cristianesimo e della storia della Chiesa non è stato indolore, c'è stato uno scontro lungo, anche violento, determinato dal quadro storico, dal quadro politico di questo periodo. Siamo all'inizio, abbiamo detto, dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, del cosiddetto Alto Medioevo, un periodo molto interessante per la storia del pensiero umano e che prossimamente, noi diciamo prossimamente, ci ripromettiamo di ristudiare in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Di questo periodo abbiamo sempre sentito dire che è formato da secoli bui. Attenzione, perché il fatto è che ci sono anche molte luci accese in questo periodo, che essendoci allora meno inquinamento luminoso per giunta, brillano ancora di più. Pensate per esempio a Nonno di Panopoli, che nonostante viva nell'ombra all'inizio dell'Alto Medioevo è poi riuscito ad illuminare l'età moderna, è stato ripubblicato da poco. Ecco, quindi sarà soddisfatto, giustamente. Ebbene, che cosa c'entra Nonno di Panopoli con la questione della cristianizzazione della storia, del calendario? E quindi del concetto del tempo. Nonno di Panopoli potrebbe essere, l'abbiamo già detto la scorsa settimana, uno di quegli intellettuali cristiani che si schiera contro la cristianizzazione del tempo e della storia. E che ripercussioni ha questa ipotesi con quello che stiamo studiando? No? Abbiamo detto che c'è stato uno scontro, e c'è stato uno scontro nella Chiesa. Noi sappiamo che in questo momento, nell'ufficio del Papa, Fedra Inghirami, davanti a Giulio II, a Bramante, a Raffaello, ha appena finito di illustrare gli elementi fondamentali di questa questione, che si è posta nell'ambito dei numerosi problemi culturali che pone l'enigma di Nonno di Panopoli, che, sempre guidati da Fedra Inghirami, abbiamo studiato la scorsa settimana. Giulio II ha chiesto al suo bibliotecario, che ha in mano i codici e i documenti della storia della Chiesa, una relazione dettagliata sulla questione, perché una riflessione su questo argomento è certamente utile per la rappresentazione del concetto del tempo nella scuola di Atene. E le considerazioni di Fedra Inghirami, dopo che lui le ha comunicate al Papa e ai suoi compagni di studio, adesso le possiamo utilizzare anche noi. E allora utilizziamole. Guardate sul punto 1 del repertorio. Fedra Inghirami comincia la sua relazione alludendo al fatto che Nonno di Panopoli potrebbe essere, abbiamo detto, uno di quegli intellettuali cristiani che si schiera contro la cristianizzazione del tempo e della storia. Il Papa vuole capire in quali termini la Chiesa, il Papa Giulio II, debba padroneggiare il tempo e quale immagine debba presentare di questo concetto. Come si fa a pensare che prima dell'incarnazione di Cristo sostenevano i contrari alla cristianizzazione del tempo? Non ci fosse già nella storia l'impronta della salvezza. E sostenevano inoltre che la parola di Dio, il Logos, si è incarnato non per cristianizzare la storia. Ci mancherebbe che Cristo, il Logos, si fosse incarnato per cristianizzare la storia, ma si è incarnato per umanizzare il mondo. Quindi vedete che c'è una prospettiva diversa. La storia che se ne importa da quando si conta gli anni. Cioè, il problema è un altro. Cioè, noi non dobbiamo impossessarci della storia, noi dobbiamo umanizzare il mondo, che è un'altra fase. Poi noi possiamo contarlo come vogliamo il tempo, ognuno ci mettiamo d'accordo, ma questo non è il problema principale. Semmai quello è un problema di potere che non è nella mente del Logos di Gesù Cristo. E quest'altro invece è un problema di solidarietà umana, di caritas, della caris, dell'agape fraterna. Quindi ecco lo scontro su quali basi sta. Quindi vedete, uno scontro molto serio. Perché si deve magari con la forza cristianizzare il tempo, il chronos? Attenzione ai termini greci, perché in greco la parola tempo, il concetto del tempo, si esprime con termini diversi. Il greco è una lingua più precisa da questo punto di vista. Perché cristianizzare il Cronos? Il termine Cronos, lo sapete già, in greco definisce il tempo che passa, il tempo dell'orologio, il tempo che passa. Determina il tempo concepito come quantità, no? Ma Gesù Cristo si è incarnato, come scrive Paolo di Tarso nella lettera ai Romani, non per conquistare il tempo, sostengono quelli che sono contro la cristianizzazione del tempo, secondo la quantità, ma per trasformare il tempo, secondo la qualità. Quindi la resurrezione di Cristo, l'Anastasia, in greco la resurrezione è l'Anastasia, che poi è diventato un bel nome, che sta in molti romanzi, che voi avrete letto tutti. tutti quindi la risurrezione di Cristo, l'Anastasia, come scrive Paolo di Tarso nella lettera ai Romani, ricordate, con Paolo abbiamo viaggiato, no? Con lui, anche lì per qualche tempo, 2 anni, in giro per il bacino del Mediterraneo. Qui la risurrezione di Cristo, l'Anastasia, ha il potere di trasformare il tempo che passa, il Cronos, in tempo che resta, il Kairos. Ecco un altro termine che definisce il tempo. Il tempo, la parola Kairos definisce il tempo che è, si traduce ora il tempo, il Kairos è ora, in questo momento qui, no? Cioè non il passato che è già passato, nel futuro che non c'è ancora, il Kairos è ora, è il momento in cui viviamo, in cui percepiamo questa situazione nella quale noi siamo. Poi è chiaro che la nostra mente sta sempre un po' nel passato e un po' nel futuro, però attenzione che questo non diventi un alibi per non vivere il tempo, il Kairos, il tempo presente, il tempo che resta, perché sennò lo perdiamo, perdiamo tempo. Ecco, invece, ecco, il Kairos, quindi la parola Kairos quindi è il tempo che è, il tempo che passa, il Cronos, è un tempo che non è più, e il tempo che verrà, ecco, l'escaton, ecco un'altra parola greca che definisce il tempo, l'escaton è un tempo che non è ancora, che deve ancora arrivare, quindi sostiene Paolo di Tarso nella lettera ai Romani, il tempo può essere definito solo come Kairos, perché il Kairos è la consapevolezza di un presente continuo. Ora è il tempo da vivere. Gesù Cristo, sostengono coloro che si oppongono alla cristianizzazione del tempo, vuole trasformare la qualità del tempo, vuole che si viva con la consapevolezza che la vita è un dono perché ci ha salvati dall'oblio. Non vuole quindi impossessarsi della quantità del tempo, perché il concetto della quantità legato al tempo porta a materializzare, a monetizzare, il tempo è denaro, sentiamo dire, no? A monetizzare troppo il presente, a rifugiarsi in modo improduttivo nel passato e ad alienarsi nell'irrealtà del futuro. È probabile che il pensiero di nonno si identifichi con queste idee. Il tempo è un adesso, è un ora, è un presente in cui si vive la gioia della salvezza che si è realizzata con la risurrezione. Perché impossessarsi, volersi impossessare della quantità del tempo e della storia quando la risurrezione ha cambiato la qualità delle cose? Cristianizzare la storia per molti intellettuali cristiani dell'epoca significa rendere statico il messaggio evangelico che propone la trasformazione della persona, la trasformazione dell'umanità e anche la trasformazione del concetto del tempo. La predicazione del Vangelo non deve produrre forme di cristallizzazione, ma deve trasformare, metamorfosein, trasformare. Questo termine l'abbiamo trovato in Paolo, lo troviamo nelle Metamorfosi di Ovidio. Cristianizzare il tempo significa togliere al Vangelo il suo slancio produttivo, pensano quelli che sono contro la cristianizzazione del tempo. Il tempo della risurrezione di Cristo che si è realizzato è un continuo presente, è un Kairos, non è un tempo che passa, che già non c'è più, né un tempo che verrà, che non c'è ancora, ma è un tempo che resta, in cui ogni potere sulle cose si è dissolto. Quindi voler cristianizzare il tempo, impadronirsi del tempo, della storia, è come negare la risurrezione, dicono coloro i quali sono contrari alla cristianizzazione del tempo. E capite che lo scontro è fondato su delle basi molto forti. Ebbene, nel comporre la scuola di Atene, annuisce Giulio II, allude Giulio II, Raffaello deve far emergere questa idea del tempo, l'idea del Kairos, che non è un tempo che passa, ma che è un tempo che resta. Giulio II annuisce perché sa quanto sia difficile compiere questa operazione. Il fatto è che Raffaello, con la lezione teorica di Fedra Inghirami e con i consigli pratici del Bramante, ci è riuscito a rappresentare il Kairos e a dare una visibilità alla qualità del tempo. E adesso questa qualità la possiamo percepire anche noi guardando l'immagine della scuola di Atene nel suo insieme, perché la conoscenza del concetto che è contenuto dall'oggetto diventa reale se lo stesso concetto è contenuto anche nell'occhio che guarda. Adesso, se noi abbiamo riflettuto sul tempo, questo concetto è nell'occhio che guarda, quindi noi vediamo questi personaggi, vedete, stanno tutti nel presente, non sono vissuti nel presente l'uno per l'altro, ma sono tutti presenti ora e qui a dirci le loro idee, ora e qui a proporci il loro messaggio, che è anche un messaggio unitario. Studiate, curate la vostra anima. Sì, ma qui ti scaldo molto di più. Ora, questa questione del concetto che sta nell'occhio che guarda, e sì, c'è freddo perché c'è una lettura che ci porta nel mare glaciale artico, vedrete, ora poi la leggiamo, la ci scaldiamo. Questa questione noi ce la faremo spiegare poi meglio da Platone strada facendo. La questione dell'occhio che contiene il concetto che guarda l'oggetto. La scuola di Atene rappresenta un kairos intanto, quindi, cioè un tempo che resta, e comunica l'idea sublime che il tempo che resta è quello dedicato all'investimento in intelligenza, allo studium et cura. Ecco qual è il tempo che resta, ecco che cos'è il kairos, anche per Paolo di Tarso. E allora trovate il tempo, il chronos, il tempo che passa, da dedicare all'osservazione dell'affresco per percepire il concetto del tempo, il kairos, il tempo che resta, e per riflettere su come investire il tempo, l'escaton, il tempo che verrà. E beh, guardate sul punto 1, qual è la cosa che vi piacerebbe fare e per la quale non trovate il tempo? A volte succede, magari, cioè, per rispondere vi servono solo 2 minuti di kairos, quindi sono così, magari la scrivete e poi la fate. Nonno di Panopoli, se poi è la scrittura, non ci sono giustificazioni. Il nonno di Panopoli, secondo la relazione di Fedra Inghirami, ha fatto sicuramente questi ragionamenti sul concetto del tempo, ed è possibile che sia uno di questi intellettuali cristiani che si sono battuti contro la conquista del tempo, contro la cristianizzazione del tempo e della storia. Ma la cristianizzazione del tempo e della storia avviene comunque nel VI secolo, e in questa operazione che avviene dal 530 al 556 sono coinvolti un certo numero di papi, in un momento storico, l'inizio dell'Alto Medioevo, assai complesso. Il piano di cristianizzazione della storia è stato ufficializzato però non a Roma, ma a Costantinopoli, cioè la capitale dell'Impero Romano d'Oriente, dell'Impero Bizantino, nell'anno 553, durante il quinto concilio di Costantinopoli, sotto l'egida dell'imperatore Giustiniano, che di fatto in questo momento, armi in pugno, controlla e condiziona le scelte e gli indirizzi della Chiesa di Roma. Quindi è stato più che altro Giustiniano a volere la cristianizzazione del tempo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il piano di cristianizzazione del tempo e della storia si concretizza per opera di un monaco che è uno studioso e che si chiama Dionigi, detto il piccolo, Dionysios o Mikros in greco, questo è il suo nome, a cui il Papa Giovanni II affida l'incarico di costruire il calendario cristiano. Quando compaiono i papi, lo sapete, c'è sempre qualche curiosità che stimola lo studio da mettere in evidenza. Ora, chi è questo Giovanni II, così lontano nel tempo? Noi abbiamo conosciuto un Papa Giovanni ultimamente, no? Tutti noi, ma era un Giovanni XXIII, beh, c'era già stato un Giovanni XXIII che abbiamo qui a Firenze sepolto nel Battistero, ma quello è un antipa, il pirata, Baldassarre Cossa. Ma di Papa Giovanni II, per esempio, dobbiamo ricordare che di nome proprio si chiamava Mercurio ed è stato il primo papa nel 533 a cambiarsi il nome, cioè a stabilire che il papa poteva scegliersi un nome diverso da quello che aveva. E voi capite che un papa che si chiamasse Mercurio in un momento in cui il cristianesimo combatte per sottomettere il paganesimo non era molto opportuno. Comunque, da questo momento, che cosa succede? Succede che tutti i papi si sceglieranno un nome diverso dal loro nome proprio. Ma torniamo a Dionigi il Piccolo, Dionysios o Mikros, che riceve da Papa Giovanni II, alias Mercurio, l'incarico di costruire il calendario cristiano. Dionigi il Piccolo, che è un personaggio importante nella storia della cultura, perché insomma è nato in Scizia. Guardate, la Scizia noi la conosciamo bene, questa regione, cioè molti di noi, perché è la regione a nord del Mar Nero, che noi l'abbiamo visitata con Erodoto, vi ricordate, in un momento molto particolare. Erodoto ci racconta degli sciti, di tutti i loro usi e costumi. Nell'anno 500 circa è nato Dionigi il Piccolo. È un teologo ed è un matematico che ha introdotto a Roma la cosiddetta tavola dei cicli di Cirillo di Alessandria. Chi è questo Cirillo di Alessandria? Cirillo di Alessandria è un intellettuale che aveva cominciato a studiare un secolo prima in quale anno dell'era romana fosse nato Gesù di Nazareth, che era un problema da risolvere e sul quale molti glissavano perché nessuno lo sapeva con precisione. La letteratura dei Vangeli non lo dice, Paolo di Tarso non ne parla perché non lo sa. Quindi di Gesù di Nazareth non sappiamo praticamente nulla di storico. Ora, Dionigi il Piccolo conclude lo studio sulla possibile data di nascita di Gesù e trasforma così il calendario romano in calendario cristiano. Non so se vi siete resi conto come si chiama questo monaco. Questo monaco, ironia della sorte, si chiama Dionigi, cioè si chiama Dioniso. È buffo pensare che colui il quale studia il modo per spaccare la storia in due nel nome di Cristo si chiami come Dioniso. Dionigi il Piccolo nell'anno 532 comincia a sperimentare il computo degli anni dalla nascita di Cristo, da quella che lui ritiene la data probabile, guardate, lui si esprime sempre così, perché non esprime mai una certezza, no? Lui dice sempre, probabilmente Gesù Cristo è nato in quell'anno, non dà delle certezze, eh? E questo dovrebbe essere un esempio, perché poi la fede non si basa sulle certezze, ma sulle speranze. Quindi, ora, lui mette insieme i rari dati storici disponibili e i dati provenienti dalla letteratura dei Vangeli, che però storica non è, è letteratura metaforica, è predicazione. E così il 25 dicembre, come mai il 25 dicembre? Che da due secoli circa i vescovi di Roma avevano scelto già come data per celebrare la nascita di Gesù. Perché questo? Ma perché combaciava questa festa nel calendario romano con la famosa festa che tutti nell'impero celebravano, e quindi era festa del Sol Invictus, del sole vincitore. Difatti le giornate, no, ricominciano, noi siamo in momento di accorciamento di giornate, e fino al 21 dicembre, poi 25 dicembre le giornate ricominciavano ad allungarsi, e quindi Gesù Cristo, come il sole ha vinto le tenebre, quindi il 25 dicembre si celebrava la nascita, ecco, di Gesù, ecco, del Sol Invictus. Il 25 dicembre dell'anno 555 entra, anche con l'approvazione dell'imperatore Giustiniano, in vigore ufficialmente nella cristianità il nuovo calendario orientato secondo la data ipotetica della nascita di Cristo. In questo momento ufficialmente il calendario romano va in pensione e cessa il computo degli anni dalla data mitica della fondazione di Roma. Il tempo non si conta più ab urbe condita dalla fondazione di Roma, ma ad Christum natum, dalla nascita di Cristo. L'anno 1 combacia, secondo gli studi di Dionigi, con l'anno 753 dalla fondazione di Roma. Secondo i calcoli di Dionigi, quindi, Gesù di Nazareth è nato 753 anni dopo la fondazione di Roma. Anche quello era un evento mitico, anzi, quello era senz'altro un evento mitico, e di conseguenza il 753 dell'era romana diventa l'anno 1 dell'era cristiana, e in quest'ottica viene ristrutturata la storia del mondo e la datazione degli avvenimenti. Ancora oggi in tutto il mondo gli anni si contano secondo il computo di Dionigi il Piccolo, ma nessuno sembra ricordarselo, perché nessuno lo sa, fin dei conti. Non si studia mai questa questione qui. Dionigi ha sempre sostenuto che il suo computo, non suffragato da dati certi, è un'ipotesi di lavoro, ma la Chiesa, affezionata ai dogmi, ha presentato questa ipotesi come una certezza, facendo cadere il velo del silenzio su Dionigi il Piccolo, che per la sua onestà intellettuale risulta scomodo, come è successo per tante questioni. Cioè, gli studi più recenti ci dicono che con i dati che abbiamo a disposizione, ora ci sono state poi una serie di scoperte archeologiche, cioè la data di nascita di Gesù di Nazareth è collocabile tra il 4 e il 7 avanti Cristo, e vedete, Dionigi il Piccolo, Dionisos Omicros, sarebbe soddisfatto di sapere che l'ipotesi da lui formulata è molto simile a quella formulata dalle studiose e dagli studiosi contemporanei, che possiedono più mezzi di indagine di quelli che avesse lui a disposizione. E guardate sul punto 2, sta per cambiare il calendario, stiamo per cambiare i calendari nelle case, perché sta per finire l'anno, ci siamo quasi. Che oggetto è il calendario o i calendari che avete in casa? E che oggetto sono? Perché poi di solito li scegliamo, no? li mettiamo in un certo posto, sono tradizionalmente lì, sono magari più di uno, e ci scriviamo su, beh, descrivetelo il vostro calendario, bastano quattro righe in proposito, è un oggetto col quale poi misuriamo il tempo per tutto un anno, a volte i calendari li mettiamo anche da parte, ora si pubblicano anche i calendari delle epoche passate. E ora di Nonno di Panopoli conosciamo tutti gli interrogativi che lo riguardano, chi è veramente Nonno di Panopoli? Facciamo il punto, rifacciamo il punto, è un pagano che tiene accese le ultime luci della cultura greca ed esalta la paganità con il poema su Dioniso e poi si converte alla nuova fede, al cristianesimo, che allora è già dominante scrivendo la parafrasi del Vangelo di Giovanni? Oppure forse avviene il contrario, Nonno è un cristiano che ad un tratto viene folgorato dalla paganità e così dalla parafrasi passa all'onda travolgente delle dionisiache? Oppure succede che Nonno scrive nello stesso tempo, questa oggi è l'ipotesi più accreditata, le dionisiache e la parafrasi, e disegna con una mano le avventure di Dioniso e con l'altra evoca il processo di Gesù? Nonno è un pagano che guarda al cristianesimo, oppure è un cristiano che guarda al paganesimo, o è un intellettuale laico che analizza entrambe le correnti cercandone i tratti concomitanti? Vedete, ecco come ci si presenta l'enigma o l'arcano di Nonno di Panopoli e della sua opera, uno dei misteri più affascinanti della storia della cultura, naturalmente per gli addetti ai lavori andrebbe naturalmente allargato il bacino di conoscenza di queste questioni che ci riguardano da vicino, perché ci facciamo i conti, parliamo del tempo, ci facciamo tutti i conti con il tempo. Ora non ce lo poniamo mai forse questo problema del tempo inteso come Cronos, come Kairos e come Hecaton, il tempo che passa, il tempo che resta e il tempo che verrà. E adesso è l'ora di portare a termine il discorso specifico sul tema della tradizione orfico-dionisiaca, un tema che comunque fa sempre capolino in tutti i viaggi culturali e naturalmente spunterà ancora molte volte nel nostro percorso e in tutti i percorsi che faremo. Non si può prescindere da questo argomento, dalla cultura orfico-dionisiaca. Per portare a termine il discorso specifico su questo tema, torniamo al grande racconto in cui si sviluppa il mito di Dioniso, perché secondo la relazione di Fedra Indirani sul testo delle dionisiache di Nonno di Panopoli, c'è ancora un elemento da mettere in evidenza per dare significato al fatto che sull'affresco nel quale noi viaggiamo, che sta per essere realizzato, nel riquadro che riguarda il rito orfico-dionisiaco, lo stelo della colonna dorica debba essere sostituito da un libro. Certamente, dal punto di vista estetico, la colonna sarebbe stata più bella, ma anche più insignificante. Il libro che deve essere dipinto sul basamento della colonna dorica, aggiunge Fedra Indirani, non necessariamente deve fare riferimento a un contenuto specifico. Va bene, aggiunge Fedra Indirani, è utile anche far riflettere sul catalogo dei titoli dei libri che potrebbero essere contenuti in questo volume ideale, ma non c'è solo un problema di contenuti, c'è anche una questione che riguarda la forma. Che cosa significa? Significa, puntualizza Fedra Indirani, che non ci sarebbe scrittura, non ci sarebbe testo, non ci sarebbe libro, non ci sarebbe la materializzazione, la colonna del pensiero, se non ci fosse l'alfabeto. E allora domandano i compagni di studio di Fedra rintanati nell'ufficio del Papa, che cosa c'entra l'alfabeto, la colonna dell'alfabeto con la tradizione orfico-dionisiaca? E Fedra Indirani illustra la sua relazione di cui anche noi usufruiamo. Il personaggio di Dioniso, perché qui ci potrebbe stare l'alfabeto? Perché il personaggio di Dioniso, secondo la tradizione, è stato concepito a Tebe, lo sapete, no? E Tebe è la città fondata da Cadmo. Ricordate la narrazione del mito di Dioniso, no? Lo abbiamo narrato 2 settimane fa, no? E nella tradizione dionisiaca i personaggi di Cadmo e di sua moglie Armonia sono fondamentali per completare il senso che deve essere dato a questo mito. Cadmo, lo sappiamo, è il padre di Semele, la sfortunata madre di Dioniso, amata e bruciata involontariamente da Zeus, no? Quindi Cadmo, in questo improbabile gioco delle parentele, ma in questo mitico gioco delle parentele, è il nonno di Dioniso, e sua moglie Armonia è la nonna di Dioniso. Chissà perché la città di Tebe oggi, siamo a Tebe, non ci possiamo lasciare sfuggire l'occasione, anche perché magari poi andate in Grecia e non potete non essere preparati a fare questo. Chissà perché la città di Tebe oggi non è una meta turistica di primo piano, eppure lì chi ci va, e se domani noi ci andassimo, potremmo respirare l'aria, l'etere, che avvolge queste straordinarie narrazioni mitiche che non sono mai avvenute, ma sono sempre lì a Tebe, devono essere presenti per capire che significato hanno quei sassi. Guardate sul punto 3, le pietre di Tebe parlano di Cadmo e di Armonia, e oggi Tebe, oggi si chiama Tyva, Tebe, è una cittadina della Beozia di circa 20.000 abitanti, quindi un posto tranquillo, ai piedi dei monti Elicona e Citerone, lì potete fare anche un po' di trekking. E Tebe oggi non è una meta turistica di primo piano, sebbene sia una delle più celebri città della Grecia antica, è stata teatro, lo sappiamo, di fondamentali racconti tragici in cui troviamo figure mitiche di spicco come Laio, Edipo, Eteocle, Polinice e i 7 di Argo, i mitici protagonisti di un celebre assedio alla città di Tebe. Ora, Tebe è stata danneggiata, non nel mito, ma nella realtà, da diversi terremoti, considerati una manifestazione di Dioniso, e conserva delle tracce molto significative del suo glorioso passato. A Tebe possiamo visitare il sito dell'Acropoli, chiamata Rocca Cadmea. Guardate, di lì possiamo vedere con gli occhi del mito le aquile che, affascinata, vedeva volare Semele, vi ricordate? E sappiamo che una sera una di queste aquile si posa accanto a lei e con lei comincia a relazionare. Sappiamo chi è quest'aquila. A Tebe possiamo visitare il sito degli scavi di un grande palazzo chiamato Palazzo di Cadmo, del cosiddetto periodo ellabico, cioè del 14 secolo avanti Cristo, quindi sono pietre molto antiche. A sud-est della città troviamo i resti della porta d'Elettra, personaggio importante, che fa parte delle mura del 4 secolo avanti Cristo, e presso il cimitero, su una collina, ci sono le fondamenta di un tempio di Apollo Ismenio del 4 secolo avanti Cristo. Vedete, molti oggetti, soprattutto statue arcaiche, sono raccolte nell'interessante museo archeologico che a Tebe possiamo visitare. Ecco, quindi, intanto, fate un viaggetto questa settimana, che tanto qui fa freddo, Quindi fate un viaggetto, utilizzate l'enciclopedia, anzi utilizzate una guida della Grecia che tenete sul comodino, così la sera prima di dormire fate un viaggetto e poi sognate questi bei viaggi, attenti alle aquile, soprattutto le signore, quindi lo sapete, quindi, oppure sulla rete potete completare la vostra visita di studio a Tebe, ci sono molte altre cose da vedere, da capire e da gustare. Buon viaggio! Noi sappiamo che, secondo la tradizione mitica, Cadmo è originario di Sidone, no? In Fenicia, e fonda Tebe, che si trova a nord-est del Golfo di Corinto, nel cuore della penisola attica, mentre è in viaggio. Noi sappiamo perché, no? Lui deve seguire una vacca, secondo l'oracolo di Delfi, che gli ha detto, tu devi, se vuoi trovare tua sorella, ecco, alla ricerca della sorella Europa, rapita da Zeus, trasformato in bianco toro. Zeus, ricordate, è preoccupato che Cadmo si accorga della sua responsabilità nel rapimento della sorella, e preventivamente benedice Tebe e lascia le sue saette sulla rocca in omaggio alla città e a Cadmo. Sappiamo che Cadmo successivamente, anche se non nutre simpatia per lui, aiuta Zeus quando viene a trovarsi in grande difficoltà contro il mostro Tifone, che si è ribellato e ha disarmato il dio Zeus, che si rifugia a Tebe. Sappiamo che Cadmo restituisce a Zeus le saette che aveva ricevuto in dono da lui, e che con quelle armi Zeus può così annientare Tifone, il mostro titanico che ancora oggi in certe parti del mondo fa danni con la sua forza naturale, anzi periodicamente, anzi oggi non più neanche periodicamente, a suo così schiribizzo. Zeus è un dio che fa danni con la sua energia divina mal utilizzata. Cadmo invece è solo un mortale che porta con sé e usa il più importante strumento di promozione umana che mai, secondo i greci, sia stato concepito: l'alfabeto. Guardate sul punto 4 del repertorio. Cadmo, e lo diciamo alla fine perché dovevamo aspettare la relazione di Fedra in Indirami, parte alla ricerca di sua sorella con un bagaglio molto leggero, nel quale c'è anche e soprattutto lo strumento di promozione umana a cui è più legato, l'alfabeto. Sa che con l'alfabeto, non con tanti oggetti, non gli servono a nulla tanti oggetti, no? Gli serve il necessario, il fattorino da denti, il pigiama, un po' di biancheria, poi l'alfabeto, perché sa benissimo che con l'alfabeto può comunicare, può passare le frontiere, può procurarsi il necessario per viaggiare, per sostenersi, per sostentarsi. Con l'alfabeto saprà costruire una città e saprà mantenere una famiglia, saprà civilizzare e potrebbe vivere felice e contento se intorno a lui non ci fossero mostri ignoranti come Tifone e dei, e questo è ancora più grave, ignoranti come Zeus. In greco la parola alfabeto, attenzione, perché noi diciamo ma con l'alfabeto non ci si riempie la pancia, no, attenti, perché c'è una visione molto diversa, no, di questo concetto. Cioè, in greco la parola alfabeto corrisponde al termine stoicheia, che significa copertura, tetto, riparo, edificio, casa. Quindi l'alfabeto è un investimento. E guardate sul punto 4, c'è una domanda un po' retorica, ma autobiografica però, se volete. Qual è la lettera dell'alfabeto che vi piace di più? Abbiamo già risposto qualche altra volta a questa domanda, ma siccome cambiano i nostri gusti, perché giustamente devono cambiare, ecco, allora può darsi che oggi Qual è la lettera dell'alfabeto che vi piace di più? La lettera dell'alfabeto è sempre legata a qualche cosa che dal punto di vista della nostra autobiografia ha senso, no? Lettere dell'alfabeto incise oppure situazioni. È una domanda di carattere. Scrivete quattro righe in proposito. Sappiamo che Zeus, per il grande favore ricevuto, ricompensa Cadmo, che cercava moglie, era scapola ancora, facendogli conoscere una donna bellissima, Armonia. E le nozze di Cadmo e Armonia, una coppia che funziona bene, sono il preludio della tragedia di Dioniso, però. E la collana che Armonia riceve in dono come regalo di nozze, ne abbiamo già parlato, anzi abbiamo anche indirizzato alla lettura di un testo che si chiama proprio Le nozze di Cadmo e Armonia, di non facile lettura, ma molto interessante da leggere con calma. La collana che Armonia riceve in dono come regalo di nozze è la figura della corona, un oggetto tragico per eccellenza, uno stampo delle origini che racchiude insieme il castigo e il premio, no? La corona è un concetto che abbiamo studiato nel percorso del 2004 nel territorio della tragedia. Sappiamo che Cadmo e Armonia hanno 5 figli: Polidoro, Autonoe, Ino, Agave e Semele. Zeus ama Semele e concepisce con lei Dioniso, ma Semele, ingannata da Era o Giunone, la moglie gelosa e vendicativa di Zeus, vuole vedere il dio in tutto il suo splendore, e così, come sappiamo, prende fuoco e brucia. Il fuoco dà luce e manda in cenere. Sappiamo che Zeus salva questa creatura concepita, Dioniso, estraendola dal corpo di Semele morente, e la porta a maturazione covandola lui, cucendosela in una coscia secondo il mito, e poi affidandola ad Agave, la sorella di Semele. Qui bisogna aprire una parentesi, perché questo elemento narrativo fa venire in mente un grande romanzo, guardate, che è anche un lungo romanzo, molto più lungo di quel romanzetto che tutti avete letto, che avete detto mai lungo, ma no? Lo ricordate? Guerra e pace, sì, non mi viene in mente ora. Ma questo romanzo è molto più lungo di Guerra e pace. Guardate, eccolo qui, questo è il primo volume, poi c'è il secondo che è un pochino più alto di questo. E questi libri così lunghi sono belli da leggere perché durano nel tempo, quindi mettono insieme, attenzione, perché leggere un romanzo lungo, ecco, e questo adesso apriamo una parentesi che riguarda la didattica della lettura, perché la natura del nostro percorso è questa. Io sento dire, noi giovani, quando si propone la lettura di un romanzo a scuola, ci si sente dire che questo romanzo è lungo, ma è lungo, cioè la prima cosa che si guarda senza capire quello. È perché non si ha chiaro il concetto del tempo. E allora, quando si fa la didattica della lettura, bisogna affrontare il concetto che abbiamo affrontato questa sera noi. E con i ragazzi va affrontato più volte, per esempio, già da quando sono piccoli. No, e un romanzo lungo ci permette di sperimentare bene il concetto del tempo nelle sue varie fasi, perché non ci sfugga, se no che senso ha la vita, che sta anche nel tempo oltre che nello spazio, no? Cioè, quando si legge un romanzo lungo, noi mettiamo in gioco tutti questi tre elementi: il cronos, il tempo che passa, no? Perché il kairos, il tempo che c'è nel momento della lettura, e l'eschaton, il tempo che verrà, perché evidentemente, no, un testo che lo si legge in un anno e mezzo, poco per volta, ci fa sperimentare le varie fasi del tempo. mettere in gioco la nostra memoria e la capacità che abbiamo di tenere insieme il filo, no? di un discorso. Quindi dobbiamo aprire una parentesi, abbiamo detto, perché questo elemento narrativo della nascita di Dioniso fa venire in mente un grande romanzo, più lungo di altri romanzi, ma guardate, straordinariamente agile, perché chi lo ha scritto ha una capacità narrativa fuori dal comune e qui ha ben maturato la lezione dei grandi romanzieri. E quindi, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, non possiamo fare a meno di mettere in evidenza questa significativa circostanza. Il romanzo in questione, che probabilmente qualcuno di voi avrà letto, perché lo abbiamo presentato quando è stato ripubblicato in Italia, guardate, contemporaneamente da due case editrici in competizione, qualche anno fa. Il romanzo in questione si intitola La San Felice. E guardate sul punto 5 del repertorio. E se cominciate a leggere questo romanzo, beh, entrate in un gioco nel quale poi non è facile smettere, perché chi lo scrive ha una grande abilità nell'attirare l'attenzione. La San Felice è stato scritto a Napoli da un certo Alessandro Dumas, padre, che tutti conoscete, dal 1863 al 1865, su pressante invito di un certo Giuseppe Garibaldi. Il perché di questo fatto potete scoprirlo leggendo la presentazione di questo libro. Adesso non ne possiamo parlare diffusamente, è un esercizio da proporre. Chi è la San Felice? E beh, se non lo sapete, o se dovete rinfrescarvi la memoria, scopritelo voi personalmente in biblioteca. È un personaggio che riguarda poi un grande avvenimento che c'è stato in Italia. Guardate, lo scrittore Alessandro Dumas ricalca il mito, ne ricalca diversi, perché conosce bene il suo mestiere, quindi sa quanto i miti siano importanti da mettere in gioco. Ricalca il mito della nascita di Dioniso per far nascere Salvato. Guardate, Salvato è uno dei personaggi chiave di questo romanzo, che si intitola La San Felice. In biblioteca potete leggere il capitolo 7 e 8 di questo affascinante romanzo, ma è meglio cominciare la lettura dall'inizio. Guardate, tra l'altro, i capitoli sembrano fatti apposta per essere letti uno al giorno, perché sono di poche pagine, naturalmente, e quindi già sono predisposti per il leggere multum, no? È meglio cominciare la lettura dall'inizio, e sarete poi tentati di leggere più di 4 pagine al giorno. Sappiamo che Dioniso, allevato dalla zia Agave, con il suo talento musicale creativo e con il suo carattere sentimentale e poetico, indica all'essere umano una strada per arricchire maggiormente la propria personalità. Non siamo solo fatti di ragione e di intelletto, siamo anche fatti di sentimento e di cuore, con tutto quello che comporta, nel bene e nel male. Dioniso viene ucciso, ma risorge perché il talento, il sentimento, la musica, la poesia, l'anima non può morire definitivamente, cioè non può morire. E attraverso Dioniso il concetto dell'anima immortale entra nella cultura occidentale. La zia Agave, dopo la morte di Dioniso, fatto a pezzi dai titani per volere di Iera, diffonde a Tebe il culto dionisiaco. Forse esagera però nel suo proselitismo. Agave ha anche un figlio che si chiama Penteo, il quale ha un complesso: è malato della stessa gelosia che contamina Era, la moglie di Zeus, e Penteo vorrebbe più considerazione da parte di sua madre Agave e vuole proibire, quando diventa grandicello, a Tebe il culto di Dioniso, al quale secondo lui la madre si dedica con troppa dedizione e si dedica meno a lui. Agave, accecata dall'ira per questo fatto, dopo una furibonda lite, lo uccide. Questo, ancora una volta, è l'atto finale di una tragedia. Agave, Cadmo e Armonia rimangono contaminati e il loro destino, come quello di Caino, dopo aver ucciso Abele, perché vedete questi miti sono tutti contemporanei, paralleli, qui c'è lo stesso concetto, diventa un doloroso e interminabile esilio. Nessuno tocchi Caino, nessuno tocchi Agave, diventa un esilio però. Naturalmente è nonno di Panopoli che ci racconta nelle Diodisiache la conclusione di questa tragedia. Per capire bene questo straordinario frammento di letteratura greca del V-VI secolo dobbiamo fare ben attenzione. Nonno di Panopoli scrive, probabilmente immerso nel clima che porta alla chiusura della scuola di Atene da parte di Giustiniano, e noi conosciamo questo episodio, lo abbiamo accennato la scorsa settimana, e celebra quindi le esequie della cultura greca, celebra la fine di una civiltà, ma anche il perseverare dell'esistenza della figura di Dioniso. Racconta nonno che Tebe viene rasa al suolo, ma è Dioniso l'artefice di questa distruzione, come se volesse liberarsi da tutte le strutture, da tutte quelle strutture e sovrastrutture a cui il cristianesimo invece si sta attaccando, tradendo così il suo messaggio originario. L'esilio di Agave, di Cadmo e di Armonia è l'immagine della fine di una civiltà, e questa immagine viene resa con la descrizione di una straordinaria metamorfosi che troviamo nel testo delle Dionisiache. Cadmo e Armonia si trasformano in un serpente, la figura mitica della tentazione, vedete, e del peccato. Questa immagine riprende il mito della cacciata dal paradiso terrestre e ci fa ripensare per un attimo al percorso dello scorso anno scolastico. E in questo racconto è Dioniso la divinità che giudica e punisce. Nonno racconta che tutto ridiventa un mucchio di macerie e tutto resterà un mucchio di pietre, e gli stampi originali che si perderanno per sempre, ma c'è una speranza che cova nella tragedia di Cadmo e di Armonia. Tutti gli stampi originali sono andati perduti, ma lo stampo degli stampi, l'alfabeto, in greco stoicheia, che significa la copertura, il tetto, il riparo, cioè la struttura della promozione umana, rimane l'alfabeto. Ed è per mezzo di questo stampo, per mezzo dell'alfabeto, che la tragedia di Dioniso, insieme alla tragedia di Cristo e insieme alla storia di ciascuno e di ciascuno di noi, se scritta, rimane, si conserva al di là delle rovine per sempre. È per quello che questo libro e questa colonna contiene, può contenere soprattutto l'alfabeto. E beh, per scrivere un libro ci vuole l'alfabeto. E ora leggiamo il frammento dalle Dionisiache che Fedra Inghirami propone alla riflessione degli addetti ai lavori della scuola di Atene riuniti nell'ufficio del Papa, naturalmente lo propone anche alla nostra riflessione, poi tirerà una conclusione. Ma adesso leggiamo ancora un frammento dalle Dionisiache, dal quarto canto delle Dionisiache di Nonno di Panopoli. Cadmo comparve a te, ricomparve a Tebe in tempo per prendere in mano i lacerti del corpo di Penteo, che la madre Agave aveva fatto a pezzi con le proprie mani sui monti. Chiamò la sua anziana sposa Armonia e le disse di prepararsi a partire ancora una volta. Lei lo aveva conosciuto come un errante e come erranti sarebbero morti. Dioniso poco dopo si mostrò a Tebe, prese possesso dalla città e ne espulse Agave, Cadmo e Armonia, che dopo l'orrenda fine di Penteo erano tutti portatori di contaminazione, e Cadmo, aiutato dai servi, sistemò qualche sacca su un carro. Armonia teneva già le redini in mano, Dioniso indicò la strada. Dovevano muovere verso i confini occidentali della terra, verso le brume illiriche. Il giorno delle loro nozze, giovani e splendenti, Cadmo e Armonia si erano mostrati in piedi su un carro trainato da un caprone e un cinghiale. Ora questi due vecchi, espulsi dalla loro casa, erano montati su un carro trainato da due semplici buoi e carico di straordinari ricordi. Quando il carro si avviò, il corpo di Cadmo e quello di Armonia si affiancarono e i tebani videro le schiene dei due sposi annodarsi nelle squame di un solo serpente. Cadmo e Armonia si allontanavano, serpenti allacciati in basso, con la testa eretta. Così appaiono tuttora in una pietra che segnala la loro tomba sul bordo delle nere gole di un fiume di Illiria. Mentre guidava il carro verso occidente, annodato alla sua sposa come un emigrante testardo che cerca una nuova città anche se ormai è troppo tardi, Cadmo rifletteva sul passato. Che cosa ne rimaneva? Qualche cassa di oggetti sul carro e dietro di loro una città che Dioniso aveva appena squassato con un terremoto mortale. Cadmo aveva salvato Zeus, ma questo non lo aveva salvato dalla precarietà. Era partito per cercare sua sorella Europa, aveva conquistato Armonia. Di Europa un viaggiatore gli aveva detto che era diventata sovrana di Creta. Armonia era al suo fianco, vecchio serpente, e si sentiva come quando era sbarcato a Samotracia, uomo senza doni, perché tutto quello che possedeva stava su un carro, ma il suo dono era impalpabile. Un altro re venuto dall'Egitto, Danao, con le sue 50 figlie sanguinarie, aveva portato alla Grecia il dono dell'acqua. Cadmo aveva portato alla Grecia doni provvisti di mente, vocali e consonanti aggiogate in minuscoli segni, modello inciso di un silenzio che non tace, l'alfabeto. Guardate, questa è la definizione più poetica che sia mai stata scritta dell'alfabeto e più efficace. Vedete, è un silenzio che non tace l'alfabeto. Un paradosso formidabile. Con l'alfabeto i greci si sarebbero educati a sentire gli dèi nel silenzio della mente, non più nella presenza piena e normale, come ancora lui era toccato il giorno delle sue nozze. Pensò al suo regno disfatto, figli e nipoti sbranati e sbrananti, piagati dall'acqua bollente, trafitti, sprofondati nel mare. Anche Tebe era un cumulo di rovine, tutta l'antica Grecia era ed è un cumulo di rovine, ma nessuno ormai avrebbe potuto cancellare quelle piccole lettere, quelle zampe di mosca che Cadmo il Fenicio aveva sparpagliato sulla terra greca, dove i venti lo avevano spinto alla ricerca di Europa rapita da un candido toro emerso dal mare. Tutta l'antica Grecia ed è un cumulo di rovine, un mucchio di pietre, e sarebbero sprofondate nel silenzio per sempre se Cadmo, il Fenicio, l'errante fratello d'Europa, non ci avesse lasciato in eredità l'alfabeto, lo stampo di tutti gli stampi. Guardate che è formidabile questo pezzo di letteratura, perché dà il senso a tutta la nostra cultura. Difatti quando andiamo in Grecia che cosa vediamo? Vediamo dei mucchi di pietre. Se non ci fosse l'alfabeto, noi non li potremmo far parlare, interpretare, godere di quella visuale. E difatti vediamo molta gente scocciata a volte, quasi tutti, perché alla fine non evidentemente nonno di Panopoli dice la sua ancora oggi. Fedra Indirani sorride perché ha intuito che i suoi compagni di studio, in riunione con lui nell'ufficio del Papa, hanno capito e si compiace che anche noi abbiamo capito. Il libro che Raffaello dipinge sul basamento della colonna dorica nel primo quadro della scuola di Atene e che rappresenta il rituale orfico dionisiaco non ha bisogno di essere identificato in modo da poter svolgere ancora meglio, se necessario, il suo ruolo di contenitore di testi. Questo libro non ha bisogno di essere identificato perché contiene la forma che ne qualifica l'essenza, l'alfabeto. L'osservazione e l'alfabeto è legato, vedete, profondamente al mito di Dione. E quindi è chiaro che deve stare qui, dove si sta celebrando un rito orfico dionisiaco. L'osservazione del primo quadro della scuola di Atene ci pone quindi di fronte a due domande significative. Che cosa facciamo tutte le volte che scriviamo? E perché è importante scrivere? Tutte le volte che scriviamo svolgiamo una straordinaria azione formale che possiamo sintetizzare con una metafora, la stessa metafora che dobbiamo saper leggere nel primo quadro della scuola di Atene. Tutte le volte che scriviamo erigiamo una colonna dorica in onore di Orfeo e di Dioniso e di tutta la cultura che rappresentano e che abbiamo studiato. L'alfabeto, secondo la tradizione orfico-dionisiaca, è lo strumento della promozione umana per eccellenza, perché serve a collocare il mito nella sua giusta dimensione, come dispositivo che mette in equilibrio la forma, la metafora, e il contenuto, il racconto. Quando scriviamo parola per parola, idea per idea, uniamo, mettiamo insieme simboli astratti e discorsi concreti, forme e contenuti, segni e significati, quindi un'operazione straordinaria della mente. Noi quando scriviamo continuiamo a rinnovare, se vogliamo una bella metafora, l'unione tra casmo, l'alfabeto, e armonia, il racconto. Le nozze di casmo e armonia, cantate tragicamente nelle dionisiache di Nonno di Panopoli, rappresentano la metafora dell'esercizio della scrittura, raffigurano l'azione più appropriata per favorire l'investimento in intelligenza. Dalle nozze di casmo e armonia nasce Semele, da Semele nasce Dioniso, e il culto di Dioniso è la culla dei grandi racconti delle origini, i quali in principio vengono trasmessi oralmente, poi vengono scritti, e durante questo tragitto dal suono al segno nasce il libro, nasce lo strumento che permette, conservando il segno, di non perdere il suono. Ed è questo il libro, allude Fedra Indirani, che dobbiamo raffigurare. Quindi questo potrebbe essere un abbecedario, un alfabetiere, un sillabario. Tutte le volte che scriviamo, che raccontiamo in modo autobiografico, continuiamo a celebrare le nozze di casmo armonia e siamo invitati tutti a questo banchetto. Quando scriviamo quattro righe di autobiografia, noi stiamo al banchetto delle nozze di casmo e armonia. Fa anche rima. La festa del banchetto delle nozze di casmo armonia è un'allegoria che presenta l'immagine del tempo e dello spazio che siamo capaci di dedicare quotidianamente alla lettura e alla scrittura. Questo ci comunica Nonno di Panopoli con il suo enigma. Questo non è più un enigma, eh. L'enigma culturale rimane, ma l'enigma intellettuale è una realtà che noi dobbiamo mettere in pratica. Mysterium in greco è la celebrazione di un culto. Ecco, quindi le quattro righe in cui noi scriviamo, ecco che da enigma si trasforma in mistero, ecco, di nonno di Panopoli. Vedete quante metafore ci sono per dare valore, ecco, alla scrittura. Le nozze di Cadmo-Armonia quindi rappresentano il momento mitico che presuppone la nascita di Dioniso e quindi l'esistenza di tutta la rete dei racconti delle origini legati al culto di Dioniso e poi ai riti orfici, e di questa rete ora noi conosciamo meglio qualche segmento. Sono segmenti che contengono motivi complicati, stampi, calchi, idee, modelli simbolici e chiavi di lettura, ma qualcuno, ecco, lo possediamo, e attraverso le parole chiave e le idee cardine lo abbiamo fatto nostro e quindi lo possiamo utilizzare. Nel romanzo Gargantua e Pantagruel, al quale ci stiamo dedicando anche perché che abbiamo imparato a conoscere e di cui si consiglia la lettura al ritmo di 4 pagine al giorno, preferibilmente lontano dai passi, perché per varie ragioni, perché ogni tanto Rabelais è piuttosto scorretto nel fare le sue metafore, e quindi ci può bloccare la digestione, ma si possono incontrare, come sappiamo, delle straordinarie allegorie di carattere orfico-dionisiaco. E a proposito dell'alfabeto, considerato come il principale strumento di promozione umana, figuriamoci se Rabelais se la poteva lasciare scappare questa metafora, neanche per sogno, giustamente. È un intellettuale raffinato, anche se a volte usa un linguaggio pittoresco e triviale, però lo fa per attirare la nostra attenzione, per dire non fermatevi lì, andate a leggere le cose che ci sono significative, che ci sono. Nel libro quarto, al capitolo 56, ad un certo punto del loro viaggio, Pantagruel e i suoi compagni, Panurgo, Fra Giovanni e il nocchiero della nave sulla quale stanno viaggiando, giungono nel mare artico, per quello che faceva freddo, ora ci siamo scaldati, no? E trovano che il cielo è ingombro di parole ghiacciate. E da quei ghiaccioli sospesi in alto, che pendono come prosciutti attaccati al soffitto, provengono suoni, brontolii, sillabe storte, mozziconi di frasi, urla e risate, ma nessun discorso che sia minimamente comprensibile. Le parole non parlano più, si sono congelate. E questo è uno dei tanti apologhi, delle tante parabole con le quali Rabelais descrive il dramma della condizione umana, soprattutto quando il sistema di potere, Rabelais si riferisce alla maggior parte degli apparati della Chiesa e dell'università, che ai suoi tempi avevano, con le dovute proporzioni, la stessa invadenza, la stessa possibilità di persuasione occulta che ha oggi la televisione. Rabelais descrive il dramma della condizione umana, soprattutto quando il sistema di potere, tenendo bassa la temperatura, cioè impedendo la promozione della cultura, questa è la metafora, fa in modo che le parole, le idee e i pensieri si congelino, favorendo così uno status di ignoranza generalizzata tra le popolazioni che crea sudditanza. Il tema delle parole gelate nel capitolo 56 del libro quarto del Gargantua e Pantagruel è senz'altro uno degli argomenti più inquietanti, perché nonostante l'allegria dei lassi e delle burle con le quali questo straordinario autore condisce il testo, le parole di ghiaccio, le parole sorde e mute, mettono in evidenza la totale impossibilità che le persone hanno di comunicare se non per lagnarsi e non per prendere coscienza di una situazione di disagio che ha nell'ignoranza, che viene fatta vivere come una colpa di cui vergognarsi, la causa principale. Il Gargantua e Pantagruel è tutto un invito ad un'insurrezione della coscienza delle coscienze nei confronti dell'ignoranza, e questa risurrezione delle coscienze va preparata. A 500 anni di distanza è una descrizione che combacia perfettamente con la realtà attuale. Si blatera, si sente universalmente blaterare in modo amplificato, quasi esclusivamente di cose inutili, dominate in una società che è contemporaneamente bacchettona e consumista, no? Intransigente su certe cose, lassista poi su altre cose, dalla caratteristica dell'incoerenza, per giunta. Rabelais lancia un messaggio in favore dello studio come strumento per formare persone che siano scongelatrici di parole, che siano cuoche di parole, sarte di parole e artigiane di parole, costruttrici di comunicazione coerente. C'è un messaggio formidabile da questo punto di vista nel Gargantua e Pantagruel, è un messaggio, no, per ribellarsi ed alfabetizzarsi, ribellandosi, riconquistandosi la cultura, scongelando le parole che sono congelate dal potere nelle università, dai chierici, da quelli che lui chiama, no, padroni dell'informazione. Ora, Rabelais quindi lancia questo messaggio. Leggiamone una pagina dal capitolo 56 del libro 4. Non vi spaventate di nulla, signore, rispose il pilota della nave. Qui è il confine del mare glaciale, sul quale al principio dell'inverno gelano del tutto le parole e nella buona stagione si scongelano appena un po'. Per Dio, disse Panurgo, ma non si potrebbe vederne qualcuna? Mi ricordo di aver letto che ai piedi della montagna dove Mosè ricevette la legge degli ebrei, il popolo vedeva le voci materializzarsi in parole. Appena il pilota si avvicinò con la nave, Pantagruel cominciò a staccare le parole gelate che erano appese al cielo e le gettò sul ponte a piene mani, che sembravano confetti perlati di colori diversi. Tra essi c'erano parole di gola, di colore rosso, di sinopia, di colore verde, di cielo, di colore azzurro, di sabbia, di colore nero, di colore d'oro. Tenendole in mano, le parole si scongelavano un po', si sentivano al tatto, ma all'orecchio non si sentivano che piccoli muggiti in lingua barbara. Una parola abbastanza grossa, tuttavia, che fra Gianni aveva riscaldato tra le mani, scoppiò come fanno le castagne gettate sulla brace senza essere castrate. E quello scoppio fece trasalire tutti dalla paura, perché nessuno è abituato al costume del far scoppiare parole. Donar parole è costume degli innamorati, et verba dat omnis amans, l'innamorato fa dono di parole, ci insegna Ovidio nella sua arte d'amare. Vender parole è costume d'avvocati, anche se il più famoso Demostene vendette anche il silenzio mediante la sua argentangina. Non conoscete l'argentangina? Quando, secondo Erodoto, vedete quanti personaggi mette in gioco Rabelais nella sua sapienza, alcuni incaricati di Mileto erano andati a chiedere soccorso ad Atene, sapevano che Demostene non era d'accordo e che se avesse parlato in assemblea avrebbe convinto gli ateniesi a non immischiarsi negli affari di Mileto. I milesi gli chiesero di tacere ed egli acconsentì, previo compenso di molte monete d'argento, come se fosse dovuto intervenire a vantaggio della causa loro. L'indomani Demostene si presentò all'assemblea con il collo avviluppato di lana, con una bella sciarpa, e disse di non poter parlare a causa di un'angina, sinagoge in greco. Non d'angina si trattava, dissero i balini, ma bensì d'argentangina, arirac, che la parola forse più congelata di tutte. Il ponte della nave era colmo di parole che Pantagruel raccoglieva manate. Si vedevano parole pungenti, parole sanguinose, parole orribili e disgustose. sembrava che si fossero gelate le parole di una battaglia, e anche lì al confine del mar glaciale battaglia c'era stata fra gli Aribappi e i Nefelibati. Dalle parole appena un po' gelate si poteva udire Hen, his, tic, torc, lorgn, brededen, brededoc, frr, bru, trac, trr, uon, got, maot. Qui inventa il linguaggio dei fumetti, vedete, Rabelais. E Panurgo fece gli sberleffi a tutte le parole ed esclamò: piacesse a Dio che avessi qui, senza procedere oltre, la parola profumata che sta dentro alla divina bottiglia. Amen. Il finale di questo brano ha un carattere dionisiaco, vedete, la divina bottiglia, e nessuna e nessuno di noi si meraviglia. Sappiamo che senza il movimento della sapienza poetica orfica e senza la tradizione dei riti dionisiaci non ci sarebbe stata la straordinaria cultura ellenica, né la sapienza di Socrate, di Platone, di Aristotele, né la scuola di Atene e il Gargantua e Pantagruel, neppure questo percorso. E allora andiamo avanti. Abbiamo ancora tre considerazioni da fare sul primo quadro della scuola di Atene, che rappresenta la cultura orfico-dionisiaca. La prima si riferisce al fatto che, come ci suggeriscono le studiose e gli studiosi di filologia, dobbiamo correggere un grave errore di interpretazione che molti critici esperti in campo artistico, ma meno esperti di storia del pensiero umano, hanno compiuto. L'interpretazione generata da questo errore ha rischiato di diventare canonica, e la possiamo leggere ancora su molte guide che dovrebbero essere aggiornate. Il personaggio più importante, quello che celebra il rito orfico nel primo quadro della scuola di Atene, quello che tiene in mano il libro, insomma, di cui conosciamo i significati metaforici ormai a questo punto, secondo molti critici dell'arte sarebbe Epicuro. Guardate, questa scelta è stata giustificata superficialmente, senza studiare per bene i caratteri della tradizione orfico-dionisiaca e senza studiare la storia del pensiero umano. Dicendo che Epicuro è il filosofo che assomiglia di più a Dioniso o a Bacco, che ha un viso rubicondo, no? Ha in testa una corona di pampini, è il filosofo del piacere, dice. Quindi guardate, intanto, se fosse Epicuro dovrebbe stare dall'altra parte del dipinto, perché dovrebbe stare dall'altra parte, perché alla destra di Aristotele, perché intanto Epicuro è vissuto nel periodo ellenistico, nel 341-270 a.C., ma questo sarebbe il meno. Il più riguarda i significati delle parole chiave, delle idee cardine che appartengono al pensiero di Epicuro, e in merito a questi significati il posto di questo personaggio non è qui. Perché Epicuro non può stare nel primo quadro che rappresenta la tradizione orfico-dionisiaca? Quali sono i punti qualificanti del suo pensiero? Beh, il pensiero di Epicuro lo abbiamo studiato a suo tempo, lo studieremo ancora in tutta la sua ampiezza. Ora ce ne occupiamo brevemente in funzione di questa questione che stiamo trattando. Guardate sul punto 6. Al centro del pensiero di Epicuro c'è il concetto di materialismo. Secondo Epicuro il mondo è un apparato meccanico fatto di atomi, e quindi il mondo ha valore di per sé. Il pensiero etico di Epicuro è quindi fondato sull'idea che la felicità la si trova, sebbene a frammenti, in questo mondo, per cui la vita umana ha senso di per sé, e in questa prospettiva la scienza per Epicuro assume un grande valore come progressivo strumento di liberazione dai timori e dalle superstizioni. Per quanto riguarda il tema del piacere, il pensiero di Epicuro è completamente diverso da quello che, guardate, di solito gli viene attribuito. Si dice epicureo a uno che è amante dei piaceri, ma guardate, questa affermazione non ha nessun senso, è come la storiella dell'amor platonico. Epicuro intende il piacere in maniera etica, addirittura ascetica. Secondo Epicuro sono da seguire solo i piaceri naturali e necessari, cioè quelli legati alla conservazione della vita: mangiare sobriamente quando si ha fame, bere quando si ha sete, riposarsi quando si è stanchi. Cioè, del piacere sessuale poi dice che non giova, anzi, che è nocivo se non è accompagnato dal patè. E il patè non è quello che abbiamo nelle scatolette, ecco, no. Cioè, il patè in greco significa sentimento, quindi l'amore, se non è accompagnato dal sentimento, non, è nocivo, perché fa più male che bene. Bisogna bene che ci sia una tensione, no? Ecco, ideale tra le persone. Insomma, Epicuro afferma con determinazione che le voglie e la trasgressione, tipica dei riti dionisiaci, non sono piaceri, anzi, sono per lo più fonte di sofferenza. Quindi Epicuro ha una concezione etico-ascetica del piacere, che non ha proprio nulla da spartire con i riti bacchico-dionisiaci. Quindi, la lettura delle sue opere, le massime capitali, i frammenti, la famosa lettera a Meneceo, anche la lettera sulla felicità, di cui si consiglia la lettura, conferma molto chiaramente il suo pensiero, ma probabilmente molti critici dell'arte, sebbene possano apparire come personaggi molto eruditi, no? Sarebbe bene però non copiasse, non hanno mai, cioè, non hanno mai letto i testi di, cioè, tutti copiamo, ma bisogna dirlo, tutti prendiamo da quello che è, mancherebbe. Non hanno mai letto i testi di Epicuro, finiscono per dare delle interpretazioni a casaccio. Quindi, guardate sul punto 6, il testo della lettera a Meneceo, per esempio, o la lettera sulla felicità di Epicuro, che un tempo si trovava nei testi a 1000 lire, anzi è stato il primo che è stato stampato dei testi a 1000 lire, molti di voi ce l'avranno, no? È diventato un testo di culto. È formato da poche pagine, scorrevole, piacevole, induce ad una profonda riflessione. Leggetelo o rileggetelo, lo trovate in biblioteca. Questa è la prima considerazione. Quindi questo personaggio non è Epicuro. La seconda considerazione delle ultime tre che dobbiamo fare sul primo quadro della scuola di Atene è legata ad un provocatorio interrogativo: come mai un rito orfico dionisiaco viene rappresentato sotto il controllo di Apollo? È proprio suo Apollo, l'antagonista, no? Cioè, sappiamo infatti che in questa parte della fresca la statua di Apollo posta in una nicchia, vedete, sovrasta tutto. Apollo sovrasta soprattutto il rito orfico di Dionisio. Sappiamo che l'essere umano è coinvolto in questa aporia, in questa contraddizione. Nella persona infatti si mescolano le caratteristiche di Apollo, che trovano la loro sintesi nell'euritmia, nella misura, nell'equilibrio, con le caratteristiche di Dioniso, che trovano la loro sintesi nella tragedia. Scrive Marsilio Ficino nel De Vita, sulla vita, un testo che si trova nell'ufficio del Papa sul suo tavolo: fratres certe sunt Phoebus atque Bacchus, certamente Febo, Apollo e Bacco, o Dioniso, sono fratelli. Guardate sul punto 7 del repertorio. Ma il ragionamento e la risposta più importante sul tema del rapporto tra Apollo e Dioniso la troviamo in Platone e Fedra Indirami, che come bibliotecario è chiamato ad occuparsi della teoria nella progettazione che deve portare alla realizzazione della scuola di Atene, ha certamente messo a disposizione degli altri addetti ai lavori, Giulio II, Bramante e Raffaello, questo ragionamento che si trova nel Fedone, il dialogo che è considerato il più orfico di Platone, il più orfico di tutti. Il Fedone è difatti il dialogo sull'anima, sul tema dell'immortalità dell'anima. Poi nel Fedone troviamo ancora una volta, perché è un tema che ricorre in tutta l'età astiale, il ragionamento sulla differenza tra la religione e la fede, che sono due concetti diversi da non confondersi l'uno con l'altro. E nell'ottica di Platone, del cosiddetto Platone politico, questi due concetti risultano essere ben separati. Scrive Platone: i portatori di ferule, cioè di paramenti sacri, sono molti, ma i Dionisi sono pochi. E costoro, io penso, sono coloro che praticano rettamente la filosofia, cioè la ricerca dell'idea del bene. Qual è il significato di questo frammento molto significativo? Platone vuole affermare che sono molti quelli che nelle cerimonie orfiche portano i paramenti sacri per mettersi in bella mostra, ma sono pochi coloro che sanno interiormente avvicinarsi a Dioniso, che sanno entrare in sintonia con la divinità. Platone vuole dire che sono pochi, in definitiva, quelli che sanno concretamente aderire all'idea del bene, che sanno incarnarsi nell'idea del bene. Questo concetto entra anche nella nostra cultura più diretta, quando diciamo: no, molti portano le cotte, ma i sacerdoti sono pochi. E questo modo di dire è stato mutuato dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 20, versetto 16, dove si legge: molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Vedete che tutti questi concetti si riproducono attraverso Platone, la letteratura dei Vangeli, quindi dalla cultura orfico-dionisiaca alla cultura del cristianesimo. Nella scuola di Atene traspare questo tipo di riflessione, e il messaggio è chiaro: è la filosofia, è la ricerca dell'idea del bene che trasforma l'elemento dionisiaco religioso nell'elemento apollineo della fede o della ragione. Il rito ha un senso se evoca l'idea del bene, in modo da dare concretezza all'agape, alla caris, alla concreta solidarietà, no? Avete partecipato ultimamente ad un rito religioso, laico, pubblico, privato? I riti sono tanti, un rito è quasi sempre una cerimonia ben augurante. Beh, scrivete quattro righe in proposito. E ora occupiamoci della terza, dell'ultima considerazione da fare sul primo quadro della scuola di Atene. Questa considerazione contiene un'interessante notizia che dobbiamo mettere in rilievo, perché si tratta certamente di una delle notizie più significative che riguardano l'affresco intitolato La scuola di Atene. Le studiose e gli studiosi si sono sempre chiesti se la figura del sacerdote orfico che tiene in mano il libro appoggiato al basamento della colonna dorica sia un ritratto di qualcuno. Ci sono molti ritratti nell'affresco, e la responsabilità in questo frangente è soprattutto di Raffaello, che con i ritratti ci si deve fare. Oggi tutte le commentatrici e tutti i commentatori ritengono che il volto del sacerdote orfico che tiene in mano il libro appoggiato al basamento della colonna dorica sia il ritratto di Fedra Indirani, il bibliotecario vaticano che ha un ruolo importante nella ricerca dei materiali storici, letterari, filosofici utili nel progetto di realizzazione della scuola di Atene. Di Fedra Indirani, della sua vita, sappiamo pochissimo. Abbiamo già ricordato che è nato a Volterra, perché la famiglia Indirani è originaria di Volterra, lì aveva dei possedimenti. Fedra Indirani, ed è buffo che sia passato alla storia con questo nome femminile, no? In realtà sappiamo che si chiama Tommaso, e noi sappiamo che è stato ribattezzato da Giulio II col nome di Fedra, e sappiamo che è stato ribattezzato col nome di Fedra, che è il grande personaggio della tragedia greca. Fedra è la moglie di Teseo, la matrigna di Ippolito, il figlio di Teseo. La storia di Fedra, chi la vuole leggere, la trova nel testo della tragedia Ippolito di Euripide. Sappiamo anche perché Giulio II ha chiamato Tommaso Indirani con il nome di Fedra. La figura tragica di Fedra è famosa per la sua gelosia, è disposta ad uccidere, difatti uccide per gelosia. Tommaso Indirani è forse troppo geloso dei libri contenuti nella ricca e affascinante Biblioteca Vaticana, non li vuole prestare neanche al Papa, libri che non sono suoi, ma che ama, considera e protegge come se fossero suoi. Il ruolo culturale e intellettuale di Fedra in Dirami nella costruzione del contenuto della scuola di Atene è sicuramente fondamentale. Quindi ha un senso che ci sia il suo ritratto. Guardate, non è il solo ritratto di Fedra che è qui, probabilmente, e in quest'opera che ha contribuito a comporre, e noi ce ne compiacciamo, no? Raffaello ritrae Fedra incoronato di pampini e con uno sguardo leggermente sorridente e rilassato. Guardate, le persone che se lo potevano permettere volevano essere ritratte da Raffaello non tanto e non solo perché le faceva somiglianti, ma soprattutto perché le faceva diventare più belle, più dolci, più armoniose. Ed era veramente capace di fare questo. E Fedra sembra dire in modo benevolo: ma guarda cosa mi tocca fare qui, ecco, va bene, comunque partecipo. Raffaello ritrae ancora Fedra in Ghirami più bello di quello che è, probabilmente in segno di gratitudine per l'aiuto che ha saputo fornire nella preparazione del programma pittorico della scuola di Atene. Guardate sul punto 8. Il ritratto di Fedra in Ghirami, oltre che qui, e qui è un ritratto, il ritratto di Fedra in Ghirami si trova in Palazzo Pitti, quindi ce l'abbiamo in casa noi, andate a fargli visita. Ma guardate, questo ritratto lo si può trovare facilmente anche in biblioteca, in un fascicolo dedicato a Raffaello dove ci sono le sue opere, lo trovate, o sulla rete, andate alla ricerca di questo quadro e vedete che... Ora, per concludere, leggiamo ancora due pagine di Gargantua e Pantagruel, nelle quali anche Rabelais disegna un ritratto esemplare. Disegna il ritratto di un personaggio il quale usa le parole con enfasi ingannatoria. Passiamo dalle parole congelate alle parole fritte. Pantagruel e i suoi compagni si imbarcano su una grande flotta che viene magistralmente descritta per recarsi all'oracolo della divina bottiglia. Vedete qui gli accenni ad Apollo e a Dioniso sono continui in Rabelais, che si trova presso il paese del Katai, la Cina, e tra due scali di questo viaggio incontriamo il famoso episodio dei montoni di Panurge, ed è in questo episodio che Rabelais fa entrare in scena un personaggio che è diventato proverbiale, il mercante Tacchinaldo, tradotto in italiano è Dindenol in francese, perché le Dindon è il tacchino, ecco. Quindi Tacchinaldo è un personaggio che poi il tacchino è un animale che rappresenta nella sua boria qualche... Panurge subisce con pazienza il modo di fare di Tacchinaldo, che rappresenta l'allegoria dell'imbonitore, del venditore senza scrupoli, che esalta la sua merce con chiacchiere eclatanti, pur se di scarso valore. Questa figura rappresenta coloro che fanno mirabolanti promesse, sapendo di non poterle mantenere, contando sull'ignoranza altrui, confondendo ad arte le idee. E lo so che vi ricorda qualcuno qualcosa, ma è così. Cioè, Rabelais... tutti questi autori sono premonitori. Rabelais si augura che costoro, tra l'altro, io qui lo dico con le molle perché sennò sembra poi arriva qualche di solito portavoce a dire che noi odiamo poi certi personaggi, ma Rabelais si augura che costoro possano fare una brutta fine, e intanto la rappresenta, non va molto per il sottile. Beh, leggiamo dal libro quarto. Dopodiché Panurge, con bel garbo, cominciò a pregare Tacchinaldo di volergli fare la grazia di vendergli uno dei suoi montoni. Il mercante gli rispose: ai amico, vicino bello, come siete bravo a gabbare la povera gente, siete un bel cliente davvero. Sì, proprio un bel tipo di compratore di montoni, giura Dio. Ma non sapete che avete la faccia non di un compratore di montoni, ma di un autentico tagliaborse. Alla grazia di San Nicola, ho paura che non sarebbe troppo prudente trovarsi vicino a voi con una borsa piena attaccata sopra la pancia, specialmente se ci fosse un po' di folla. Ma guardatelo un po', buona gente, che aria da professore. Pazienza, disse Panurge, ma a proposito, per grazia speciale, vendetemi uno dei vostri montoni, quanto fa? Ma come la mettiamo, bello mio? Risponde il mercante. Sono montoni di pelo lungo, sapete, montoni straordinari, di quelli che fornirono a Giasone il Vello d'Oro, di quelli donde ha preso la sua insegna la casa di Borgogna, montoni di Levante, montoni d'Alto Fusto, montoni di Gran Lardo. Va bene, disse Panurge, ma per favore vendetemene uno, io ci tengo, pagando, si capisce, a pronti contanti e in moneta di ponente, di poco lardo e di basso fusto. Quanto fa? Sentite, amico vicino bello, rispose il mercante, porgetemi l'altra orecchia. Panurge, ai vostri ordini. Il mercante, voi andate nell'Anternese? Panurge, sì, certo. Il mercante, a vedere il mondo? Panurge, sì, certo. Il mercante, allegramente? Panurge, sì, certo. Il mercante, voi vi chiamate, credo, Gioacchin Montone? Panurge, se vi fa piacere dirlo. Il mercante, non per offendervi, Panurge, ma si capisce. Il mercante, voi siete, credo, il buffone del re, Panurge, naturalmente. Il mercante, ah, qua la mano, voi andate in giro per vedere il mondo, siete il buffone del re, avete nome Gioacchin Montone, bellissimo, vedete quel montone, ha nome Gioacchin, come voi, ehi là Gioacchin, il montone, beh, il mercante, sentite che bella voce, Panurge, bellissima e armoniosa. Il mercante, facciamo un patto, io e voi, amico, vicino, bello. Voi che siete Gioacchin Montone, vi mettete in un piatto di questa bilancia. Il mio montone Gioacchin lo mettiamo nell'altro. Scommetto 100 ostriche di Bush, vedete c'è anche Bush, che il peso, valore e stima vi tirerà su in aria alto e corto, proprio come finirete un giorno, belli impiccato. Pazienza, disse Panurge, ma voi farete una bella azione per me e i vostri posteri se me lo voleste vendere, lui o qualche altro del coro. Ve ne prego, signore. Amico, rispose il mercante vicino bello, col pelo di questi montoni si faranno i panni più fini di Rouen, roba che i tessuti di Limestra al paragone sono peggio che stoffa, che la pelle, con la pelle si faranno dei bei marocchini che saranno venduti per marocchini turcheschi o di Montelimar o di cuoio di Spagna, dire il peggio, coi loro budelli si faranno delle corde per arpe e violini che saranno vendute così care come fossero corde di Monaco o d'Aquileia, che ve ne pare? Vi prego, per favore, disse Panurge, vendetemene uno, ve ne sarò legato come al batacchio dell'uscio. Vedete, ho qui i soldi pronti, quanto fa? E ciò dicendo, mostrava la scarsella piena di scudi nuovi. Amico, rispose il mercante vicino bello, questa è roba da principi, da re, la lor carne così deliziosa, così saporita, così delicata, come un balsamo, li ho comperati in un paese nel quale i porcelli, così Dio sia con noi, mangiano solo mirabolani e le scrofe, salvo l'onore di tutta la compagnia, le scrofe, quando sono di parto, le nutrono solo di fiori d'arancio. Sì, disse Panurge, ma vendetemene uno, io ve lo pagherò da re, parola di pedone. Quanto fa? Amico, rispose il mercante vicino bello, sono montoni che scendono in linea diretta da quell'ariete che portò Frisso ed Elle sul mare detto Ellesponto. Accidenti, disse Panurge, vedo che siete clericus veladicens, cioè un grande sapiente. Ita, parla in latino, Ita, così rispose il mercante, se non son cavoli, vero e vere, veramente, usa parole latine come spesso fa, vuol dire che saranno porri, ma sentite un po', oi là Gioacchin, questa lingua voi non la capite, ma a proposito, sapete che tutti i campi dove piscian loro ci vien su il grano come ci avesse pisciato il Dio? Non c'è più bisogno di marna né di letame, meglio ancora, con la loro urina gli alchimisti fabbricano il miglior salitro del mondo, con le loro cacche, per non offendervi, i medici del nostro paese guariscono 78 specie di malattie, e la più leggera delle quali è il mal di Sant'Eutropio, dal quale sempre ci salvi Dio. Che ne pensate voi, vicino, amico bello? Capirete che mi costano cari. Costi quel che costi, rispose Panurge, vendetemene soltanto uno, pagandolo quel che è giusto. Amico, disse il mercante, vicino bello, considerate un momento che miracolo di natura sono questi animali qui, anche nella loro parte che voi credereste più inutile. Prendetemi uno di questi corni, fracassatelo un po' con un pestello di ferro e con una con un alare, e fa lo stesso. Poi seppellitelo in modo che prenda il sole nel posto che vorrete, innaffiatelo spesso, in pochi mesi vedrete venire su i migliori asparagi del mondo. Questo è come avere tolto Ligi. Non voglio eccettuarne nemmeno quei di Ravenna, e venitemi a dire che i corni di voi altri cornuti abbiano una tal virtù, una qualità così straordinaria. Pazienza, disse Panurge. Non so, rispose il mercante, se voi siete una scienza. Ne ho visti tanti di bei sapientoni cornuti, sì, per Baco. A proposito, se voi foste una scienza, sapreste che nelle membra inferiori di questi animali divini, voglio dire i piedi, c'è un certo osso che è il tallone, l'astragalo, se vi piace, al quale ossicino, e non con quello di nessun altro animale del mondo, salvo l'asino indiano o delle dorca di libiche, si giocava anticamente al gioco regale degli aliossi, i dadi, al quale l'imperatore Ottaviano Augusto vinse una sera più di 50.000 scudi. Voi poveri cornuti non potete mai guadagnarne altrettanto. Pazienza, disse Panurge, ma combiniamo l'affare. Ma quando, disse il mercante, amico vicino e bello, potrò mai degnamente lodare le loro parti interne, le spalle, le cosce, i zamponi, l'alto costato, il petto, il fegato, la milza, le trippe, la pancetta, la vescica con la quale si gioca la palla, le costine con le quali i pigmei in Abissinia fanno dei begli archettini per tirare noccioli di ciliegie contro le gru, la testa con la quale, unendovi un po' di zolfo, si fa una mirifica concezione per far andare di corpo i cani costipati. Viva la cacca, disse il padrone della nave al mercante, basta con le chiacchiere, vendeteglielo. Vendiglielo, se glielo vuoi vendere, se no non stare più a prenderlo in giro. Glielo venderò per amor vostro, rispose il mercante, ma deve pagare 3 lire tornesi per testa a sua scelta. È caro, disse Panurge, al nostro paese ne potrei comprare 5 o anche 6 per quei denari. Badate che non sia troppo. Non siete il primo di mia conoscenza che, volendo diventare ricco troppo in fretta e fare troppo di furia alla scala, è andato giù rotoloni in povertà e magari si è anche rotto il collo. Un sacco d'accidenti che ti prenda, disse il mercante, stupido villanzone che sei. Giuro per santo voto di Charot che il più piccolo di questi montoni vale 4 volte di più del più bello di quelli che ai tempi antichi i corastici in Tuditania, che è un paese di Spagna, vendevano un talento d'oro per testa. E lo sapresti dire tu, stupidone, quando valeva un talento d'oro? Benedetto signor mio, disse Panurge, voi vi state scaldando la piscia, se non sbaglio. Basta, prendete, ecco i vostri soldi. Panurge, pagato il mercante, scelse da tutto il greggio un bellissimo e grande montone e se lo tirava via urlante belante, mentre tutti gli altri a sentirlo belavano in coro e guardavano dove mai era portato il loro compagno. E intanto il mercante diceva ai suoi pecorai: si è saputo scegliere bene il cliente, si vede che se ne intende l'animale, è proprio uno dei più belli, lo riservavo per il signor di Cancal, io che conosco i suoi gusti, perché lui per natura è tutto in allegria quando tiene in mano una bella spalla di montone grassa e gustosa con una racchetta mancina e con un bel coltello affilato nell'altra, se vedesse che scherma. D'improvviso, e non saprei dir come, perché fu una cosa così rapida che non ebbi il tempo di stare a guardare, Panurge, senza dir parola, ti butta in mare il suo montone urlante e belante, e tutti gli altri montoni, urlando e belando all'unisono, cominciarono a lanciarsi in avanti e a saltargli dietro anche loro uno dopo l'altro, e spingevano e si affollavano a gara per riuscire a saltare prima dietro al loro compagno, impossibile trattenerli. perché saprete anche voi che la natura dei montoni è di fare tutti quello che fa il primo del Grege e di andargli dietro dovunque vada. E ben dice Aristotele, il libro nono della Historia Animalium, un libro che ha scritto Aristotele, che il montone è il più stupido e scemo animale del mondo. Il mercante, fuori di sé, al veder davanti agli occhi saltare il bare e annegare i suoi cari montoni, si sforzava di fermarli e trattenerli con ogni mezzo, ma invano, saltavano tutti uno dopo l'altro nel mare e si annegavano. Alla fine ne agguentò uno grande e forte per il suo vello sull'orlo della tolda, sperando di trattenerlo così e salvare in tal modo anche il resto, ma il montone era così forte che trascinò in mare con sé il mercante e finì annegato, portato dal suo montone, allo stesso modo come Ulisse e i suoi compagni furono portati dai montoni fuori dalla caverna di Polifemo, il ciclope Monocolo, e gli altri pastori e pecorai che sul suo esempio presero le bestie, chi per le corna, chi per le gambe, chi per il pelo, furono tutti similmente trascinati in mare miseramente annegati. Panurge stava alla murata, tenendo un bel remo in mano, non per aiutare i pericolanti, ma per evitare che si arrampicassero sulla nave, scansando il naufragio. E intanto faceva loro una bella predica, nella quale mostrava loro, con scelte citazioni, le miserie di questo mondo, la felicità e beatitudine dell'altra vita, affermando che sono molto più felici i trapassati che non quelli che restano qua giù in questa valle di lacrime, e promettendo a ciascuno di loro di erigergli un bel cenotafio o sepolcro onorario sulla vetta del Monte Nisio al suo ritorno dal viaggio, senza mancare però di augurar loro, nel caso che preferissero restare ancora fra gli uomini o non fosse di loro gusto morire a quel modo, la fortuna di incontrare qualche balena, la quale nel termine di 3 giorni restituisse sani e salvi su qualche riva felice, come già avvenne a Gionata. Vuotata la nave del mercante e dei suoi uomini, Panurge disse, guardandosi attorno: «Non ci resta mica anima alcuna belante? Dove saranno quelli di Tibol l'agnelletto e quelli di Regnol Belen? Non diciamo Belin, se no ci trasferiamo in Liguria, che dormono quando gli altri vanno al pascolo. Ma lo sa il Signore, è un vecchio trucco di guerra. Che te ne pare a te, fra Giovanni?» E così, con il tragico canto del caprone evocato da Rabelais, vedete che non è per niente tenero, con i venditori di parole fritte, usciamo dal primo quadro raffigurato nella scuola di Atene, che rappresenta il rito orfico dionisiaco. Vicino al basamento della colonna dorica, sul quale un personaggio che ha il volto di Fedra in dirami sorregge il libro ideale che contiene lo strumento principale della promozione umana, l'alfabeto, ci sono alcuni personaggi che attorniano una figura. Vedete, qui c'è una figura che scrive sul libro, intorno a questa figura ci sono altri personaggi, sono a ridosso della colonna. Questo personaggio, vedete, con la penna in mano scrive, utilizza la scrittura per promuovere l'investimento e l'intelligenza. Questa figura e i personaggi che la attorniano formano il secondo quadro, il secondo cartone preparatorio della scuola di Atene. Sapete chi rappresenta questa figura? Chi è questo personaggio? E sapete soprattutto che cosa sta scrivendo? Sapete come fare. Il viaggio continua, la scuola è qui, ci vediamo la prossima settimana, buonanotte, accorrete numerosi.
Ci lasci sempre lì sospesi.
Penso che non fosse proprio possibile andare.